in capitolo 2 e 3 di Apocalisse vediamo sette messaggi indirizzati alle sette chiese che erano in Asia. Ricordate che queste erano chiese vere, storiche, che hanno esistito nel primo secolo nella provincia romana di Asia, odierna Turchia occidentale. E ricordate che questi messaggi sono stati trascritti da Giovanni, però il vero autore, se posso dire, di questi messaggi è Gesù. Gesù ha detto a Giovanni: scrivi queste cose e manda queste cose alle chiese. Infatti qua è Gesù che parla, dice: queste cose dice colui che, eccetera, eccetera. E abbiamo un cellulare, sarebbe possibile spegnere? Ok. Comunque, è proprio come i profeti dell'Antico Testamento che hanno detto: così dice l'Eterno, così Giovanni scrive, queste cose dice Gesù. E come ho detto domenica scorsa, tutti questi messaggi hanno la stessa struttura, più o meno. Si possono dividere in quattro sezioni. C'è l'introduzione di ogni lettera, dopo c'è la condizione della Chiesa, dopo c'è un'esortazione, a volte è incoraggiamento, a volte è un avvertimento, sempre un'esortazione, e poi c'è una conclusione. Okay? Quindi ogni lettera, introduzione, condizione, esortazione e poi conclusione. Tutti i messaggi sono così. Questo messaggio alla Chiesa di Smirne è unico, assieme a quello di Filadelfia, perché non ci sono correzioni. Gesù dà solo affermazioni e incoraggiamenti a queste chiese. Niente rimproveri, soltanto incoraggiamenti per questa chiesa. Perciò anche il messaggio stamattina in chiesa sarà così. Non ci saranno rimproveri, perché nel testo la Bibbia dà solo incoraggiamento, quindi la mia preghiera è quello che noi tutti possiamo essere incoraggiati e edificati stamattina. Come sapete, in questa chiesa ci impegniamo ad insegnare la Bibbia in modo fedele. Quindi se la Bibbia incoraggia, il mio compito è di incoraggiare. Se la Bibbia rimprovera, il mio compito è di rimproverare. Io non sono qua a dire le mie parole, sono qua a trasferire in modo fedele quello che c'è scritto nella Bibbia, non quello che penso io. Quindi, se questi versetti incoraggiano la Chiesa, anch'io cercherò di incoraggiare la Chiesa. E vi dico, preparandomi per questo messaggio, anch'io sono stato molto incoraggiato. Ed è vero, perché diversi di noi, di voi, state passando momenti difficili. Io lo so, perché parlo con voi ogni settimana. Ci sono difficoltà, c'è tribolazione, ci sono afflizioni. E quindi che possiamo tutti quanti, come Chiesa insieme, essere incoraggiati di gioire in Lui, perché anche se ci troviamo in momenti difficili, come dice la parola, Egli non frantumerà la canarotta e non spegnerà il lucignolo fumante. E questa chiesa era un momento molto difficile, e anche per noi che, insomma, se uno si trova in momenti difficili, il Signore vuole incoraggiarci stamattina, ci dice di non temere, perché Gesù ha sconfitto la morte. Se Lui ha vinto, vinceremo anche noi. Amen. E noi non dobbiamo temere, perché Gesù è con noi in tutto. Amen. Quindi, il primo versetto, versetto 8, dice: all'angelo della chiesa in Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo che morì e tornò in vita. Quindi questa è l'introduzione. E la chiesa questa si trovava a Smirne, era una città grande, che ancora oggi si chiama Izmir, è la terza città più grande della Turchia adesso. Dista circa 55 chilometri da Efeso, la città che abbiamo visto domenica scorsa. Era anche nel primo secolo, era una città grande. E sappiamo veramente poco di questa chiesa, non come Efeso, che insomma sappiamo un bel po' dalla Bibbia. Non abbiamo purtroppo un'epistola ai smirnesi nella Bibbia, quindi non è che posso dirvi tanto di quello che insomma è successo in quella chiesa. Negli anni è probabile che è cominciata quando Paolo ministrava ad Efeso. Sappiamo che tutta la regione ha sentito la parola in quel periodo, e poi dopo che Giovanni ha scritto l'Apocalisse, un suo discepolo chiamato Policarpo, che forse avete sentito, è diventato il pastore della Chiesa, anche lui è diventato martire, ha dato la sua vita per il Signore. Ma oltre a questo sappiamo veramente poco di questa Chiesa, abbiamo solo questi quattro versetti in tutta la Bibbia che insomma ci spiega com'era la Chiesa. E una cosa è chiara però, ed è che questa Chiesa stava soffrendo e doveva soffrire ancora per il Signore. Infatti Gesù si identifica con loro, lui dice: io sono il primo e l'ultimo, proprio come ha detto Giovanni in capitolo 1. Gesù è il primo e l'ultimo, nel Vangelo di Giovanni lui viene chiamato la parola. E cosa dice della parola? Nel principio era la parola. Già nell'inizio Gesù esisteva, lui ha esistito sempre, il primo e l'ultimo. E a questa Chiesa che viveva tempi turbolenti, immagino che questa verità gli dava tanto conforto. Sapere che colui che servivano, che seguivano, teneva l'inizio e la fine di tutto quanto. Così è per noi. Siate incoraggiati, colui che serviamo è il primo e l'ultimo, e lui esiste sempre anche adesso. Dice pure: io sono colui che morì e tornò in vita. Lui ricorda della sua morte e la sua risurrezione. È una Chiesa che aveva sofferto, che doveva soffrire. E Gesù a loro dice: anch'io ho sofferto, anch'io sono stato maltrattato, anch'io sono stato deriso, anch'io insomma sono stato crocifisso, anch'io sono morto per la mia fedeltà al Signore. Gesù dice: io sono come voi, anch'io ho vissuto queste stesse cose. Però noi tutti sappiamo bene la storia, cosa è successo tre giorni dopo. Gesù è risorto, non è soltanto colui che morì, ma è colui che morì e tornò in vita. E Gesù conforta questa Chiesa con la verità della risurrezione, perché anche se loro dovessero morire come Gesù, muoiono, però poi risorgono in nuova vita. Moriranno, ma la morte non è la fine per noi credenti. Amen. È solo l'inizio. Versetto 9 dice: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco, e la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Qui vediamo la condizione della Chiesa. Gesù conosce com'è la condizione di questa Chiesa. Gesù dice: io conosco, ricordate nelle visioni, lui era colui che ha gli occhi come una fiamma di fuoco, cioè lui vede tutto, conosce tutto, sa tutto, conosce le loro opere, la loro tribolazione, conosce la loro povertà. Qui sembra che era una Chiesa povera. Non sappiamo se erano tutti poveri o se soltanto alcuni erano poveri, però economicamente parlando questa Chiesa era povera. Sembra che questa povertà era collegata alla tribolazione che sperimentavano. Erano poveri perché soffrivano. Forse i loro capi di lavoro non li pagavano bene perché erano cristiani. Forse venivano sfruttati, forse venivano maltrattati o marginalizzati, vero? Dalla società. Forse gli esattori delle tasse li facevano pagare di più ingiustamente perché erano cristiani, giusto per perseguitarli. Non sappiamo di sicuro perché, queste sono tutte possibilità, ma a motivo di questa sofferenza erano poveri. Però avete notato quella piccola parentesi? Tu sei povero, in parentesi, tuttavia tu sei ricco. E questo è bellissimo, anche questo è un incoraggiamento per quella Chiesa, per noi. Anche se erano poveri economicamente, erano comunque ricchi in un altro senso. E questo è vero anche per ogni credente. L'Apostolo Giacomo ha scritto: ascoltate fratelli miei, carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Penso che proprio lo stato della Chiesa a Smirne, anche se erano poveri, erano ricchi in fede, erano ricchi spiritualmente, cioè dice qua addirittura che erano eredi del regno di Dio. E questa è una promessa per tutti. È vero che anche persone non povere possono conoscere il Signore, ma qui è bello perché le persone che vivono questa vita possono adesso gioire perché sono ricchi in Cristo e avranno una grande eredità. Infatti, cosa dice la Bibbia di ogni credente in Efesini capitolo 1? Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Se tu sei in Cristo stamattina, tu hai già accesso ad ogni benedizione spirituale che esiste in cielo. E penso che questo vuol dire che siamo tutti quanti molto ricchi, amen? Ricchi spiritualmente. E leggete avanti in Efesini 1 dopo, se volete, per sapere quali sono queste cose, queste ricchezze, queste benedizioni. Però vi dico, non c'è niente che ti manca, non ti manca niente. Spiritualmente tu hai già tutte queste cose. Niente che non è già tuo, e penso che possiamo tutti dire che questa è la vera ricchezza, però la ricchezza che abbiamo nel Signore, la ricchezza spirituale che è già nostra, vale molto di più del resto. Nell'ultimo di questi sette messaggi c'è quello alla chiesa di Laodicea. Infatti giriamo lì, una pagina avanti, e qui vediamo che Gesù dice proprio l'opposto a quella chiesa. In versetto 17 di Apocalisse 3, poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile e povero e cieco e nudo. Interessante, no? Loro pensavano di essere ricchi, però Gesù dice, in realtà voi siete poveri. Pensate di vedere, ma voi invece siete ciechi. E anche per noi stamattina, se uno è povero, rallegrati in Cristo, perché le ricchezze che hai in Lui vanno così al di là di qualsiasi cosa di questa vita. Ed anche se uno è benestante stamattina qui in chiesa, rallegrati in Cristo e nelle ricchezze che hai in Lui, perché quelle ricchezze vanno molto, insomma, di più, sono molto più grandi rispetto a quello che potremo mai possedere in questa vita. Poi dice che Gesù conosce la calunnia o la bestemmia dei loro avversari. Parleremo tra poco di chi sono questi avversari. Probabilmente sono, insomma, persone che sparlavano dei cristiani ai magistrati delle città, sempre a motivo della loro fede in Cristo. So che alcuni di voi sperimentate cose simili, qualcuno forse viene preso in giro a lavoro perché crede, qualcuno forse è calunniato a motivo della fede, o forse sentire gente sparlare di te perché tu vai in quella chiesa strana. Era proprio così pure per i credenti a Smirne. Loro soffrivano, cioè venivano calunniati appunto perché credevano nel Signore. Girate con me un attimo in Matteo capitolo 5. Vediamo cosa dice Gesù dall'altra parte al riguardo. Matteo 5, 11 e 12. Matteo 5, 11 e 12, beati sarete voi, Gesù che parla ai suoi discepoli, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Sembra proprio la situazione di questi credenti a Smirne, forse la situazione di qualcuno o alcuni qua presenti oggi, ma vediamo quello che Gesù dice in versetto 12, rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi anche quando voi, quando siete perseguitati, quando soffrite in questa maniera, Gesù dice siete beati, Gesù dice dovrete rallegrarvi, Gesù dice che dovete essere felici, giubilare. Non perché è piacevole essere perseguitato, ok? Non è mai bello, insomma, sperimentare e subire queste cose, ma perché quello che ci aspetta in cielo è infinitamente meglio di quello che possiamo sperimentare in questo mondo. E la sofferenza di questa vita non è niente quando viene paragonato alla gloria che avremo in cielo. In quei momenti facciamo bene pensare alle ricchezze celesti che sono già nostre. Possiamo dire, io sono già a posto, anche se soffro in questa vita, io sono a posto nel Signore. Allora, tornando in Apocalisse 2, possiamo chiederci chi sono questi che si dicono giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Allora, diversi commentari dicono diverse cose. Alcuni pensano che parla di una setta cristiana che si teneva alla legge ebraica. È più probabile che Gesù stia parlando però della comunità ebraica di quella città. Dicono di essere giudei, che di sangue lo erano, ma in realtà non si comportavano come Dio voleva per i giudei. Paolo ha scritto, infatti, il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, il giudeo è colui che lo è interiormente nello spirito. E un vero giudeo non lo è solo per sangue, ma anche nel cuore. E un giudeo di sangue che si oppone a Dio non è veramente un giudeo, quello che Dio voleva per il suo popolo. Questo non vuol dire che un non giudeo come me, non vuol dire che io divento giudeo quando credo in Cristo, ma è vero che un giudeo non lo è solo per sangue, ma anche nel cuore. Dice che invece che questi calunniando la Chiesa, bestemmiando insomma contro la Chiesa, sono una sinagoga di Satana. Sono insomma parole un po' dure. Cosa vuol dire Satana? Qual è il significato del suo nome? Accusatore, accusatore, infatti. E sembra che questi giudei si opponevano contro i cristiani accusandoli di cose false, portando false accuse, e perciò, insomma, stavano facendo cose brutte, diventati, per dire, una sinagoga di Satana. Allora, due cose da capire. Non vuol dire che Giovanni odiava i giudei, d'accordo? Qual era la sua nazionalità? Giovanni era giudeo, non vuol dire che lui è contro, non vuol dire che Dio è contro i giudei, non vuol dire che Dio odia i giudei, e non vuol dire che i giudei non sono ancora oggi sempre il popolo eletto di Dio. Se avete mezz'ora per leggere e poi 2-3 ore per meditare, leggete Romani capitolo 9, 10 e 11 e vedrete che Dio non ha mica finito con il suo popolo, ma Dio manterrà le sue promesse. Questo è un discorso abbastanza profondo, ma anche in questo studio, in Apocalisse, in capitolo 7, 11, 20, 21, parleremo di quello che Dio ha ancora nel futuro per il suo popolo. Però in questo caso, lì a Smirne, i giudei si erano opposti alla Chiesa e perciò non facevano la volontà di Dio. Adesso versetto 10, dove passeremo la maggior parte del tempo. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. E qui vediamo l'esortazione che Gesù dà alla Chiesa. Niente rimprovero, solo esortazione di perseverare nonostante la persecuzione e tribolazione. Avete notato la prima cosa che dice? Non temere. Dice non temere. Proprio come Giovanni in capitolo 1 ha visto Gesù nella sua gloria, caduto con la faccia per terra, Gesù si avvicina e mette la mano destra sulla sua spalla e cosa dice? Non temere, non temere. Gesù dice la stessa cosa anche a questa chiesa, anche a noi stamattina, non temete. Chiesa di Montebelluna, non temete quello che dovrete soffrire. Sapete quante volte c'è scritto non temere nella Bibbia? Esatto, 365 volte, giusti giusti per un anno intero. Come se Dio volesse dirci, guarda, ogni giorno hai motivo per dire a te stesso e ricordare a te stesso che non devi temere. E questa è una bellissima notizia, perché ogni giorno ci vengono, insomma, motivi per cui avere paura, insomma, temere, però la Bibbia ci dice una volta per ogni giorno non temere, era anche qua e uno di quelle volte. Quindi non temete quello che dovrete soffrire. Vediamo che dovevano soffrire, avete notato? Quello che dovrai soffrire. Gesù sapeva che a questa chiesa aspettava la sofferenza. E questa è una verità biblica per ogni credente, non soltanto per la chiesa a Smirne. Se seguiamo Gesù, soffriremo. Ve lo dico in modo chiaro, se seguiamo Gesù, noi soffriremo. In Giovanni 16:33 Gesù ha detto, in questo mondo avrete tribolazione. Paolo a Timoteo ha scritto, infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vuoi vivere per Gesù? Sarai perseguitato. Questa è la verità. Allora, come vedremo più avanti, ci sono vari modi in cui ognuno sperimenta la sofferenza che accompagna la vita. Non vuol dire che tutti moriremo, non vuol dire che tutti saremo gettati in carcere, eccetera. Però fa parte del cammino cristiano. Anche Pietro ha scritto alla Chiesa, carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Cioè, per dire, non sorprendetevi quando succede, anche noi facciamo bene. Cioè, non ci dobbiamo sorprendere quando soffriamo, non ci dobbiamo sorprendere quando veniamo attaccati, quando vengono tribolazioni, eccetera. Gesù ce l'ha già detto in anticipo, noi soffriremo. E non è biblico quando uno dice, se tu segui Gesù, non soffrirai mai più. Se qualcuno dice così, non ascoltate, perché ovviamente non ha letto la Bibbia. Non ha letto la Bibbia. Se uno dice così, non è vero. E tanti predicano un messaggio di genere. Gesù esiste per rendere facile la tua vita, per rendere te ricco, per togliere ogni sofferenza dalla tua vita. Mi dispiace, diventa un'idolatria, perché tu sei al centro del mondo, non Gesù. Come vedremo in capitolo 4 c'è un trono in cielo, in centro di tutto, cioè in mezzo di tutto, e su quel trono è seduto Dio e Gesù, non noi. E questa, insomma, predicazione diventa molto, insomma, centrato su se stesso. Non è biblico. Se seguiamo Gesù dovremmo soffrire. Nel caso della chiesa di Smirne, vediamo che alcuni saranno gettati in prigione, era la sofferenza che dovevano, insomma, subire, probabilmente collegato alla calunnia che abbiamo visto prima, e sottinteso poi che alcuni moriranno per la fede, quindi non soltanto gettati in prigione, ma alcuni moriranno. E mentre dice che non tutti saranno gettati in prigione, non tutti moriranno, ma tutti soffriranno, tutti avranno tribolazione in questa vita. Ed è vero che ogni credente di quella chiesa aveva una strada diversa, come la nostra chiesa. La mia strada non è quella vostra, la vostra non è la mia, ognuno ha una strada diversa. E insomma, la tribolazione aspetta a tutti quanti. E l'apostolo Giacomo scriveva ai credenti che soffrivano e lui parlava di prove di vario genere. E penso che questo va bene anche per noi come chiesa. La sofferenza di ognuno sarà diverso uno dall'altro. Ci sono prove di vario genere, però quello che resta per tutti è che soffriremo. Quindi anche nella storia della chiesa abbiamo visto che alcuni hanno, insomma, dato la vita per la fede, alcuni sono stati gettati in prigione. Alcuni come noi, io non sono mai stato gettato in prigione, forse Dio vorrà un giorno, pregate per me se è il caso, però non è che ognuno sperimenterà la stessa cosa, ma una cosa è sicura, che insomma noi avremo sofferenza e tribolazione in questa vita. Vediamo che questa sofferenza viene dal diavolo. Non è Dio che li sta tentando, Dio non tenta mai nessuno. È vero che Dio permette determinate cose, ma Dio non ci tenta. Potremmo dire che Dio non tenta, ma permette. Il diavolo tenta, ma lui è limitato. Ricordate la storia di Giobbe, che il diavolo voleva, insomma, dare problemi a Giobbe, a metterlo alla prova. Ma lui cosa ha dovuto fare prima? Andare da Dio a chiedere il permesso, se posso dire, di perseguitare Giobbe. E prima Dio dice, ok, sì, fino ad un certo punto, poi dopo chiederò, sì, fino ad un certo punto, vedi che non è Dio che tenta, è il diavolo che tenta, ma è Dio permette, e poi ci sono sempre limiti. Dio è sempre in controllo alla fine, anche se permette determinate cose. E vediamo che loro saranno messi alla prova per 10 giorni. Allora qui forse era un periodo di 10 giorni, quando hanno sofferto, non sapremo il motivo, forse è solo un modo per dire un tempo breve, ma non stiamo parlando proprio di 10 giorni calendari, potrebbe andare ossia uno o l'altro. È chiaro però che 10 giorni non è tanto tempo. Più avanti vedremo nella grande tribolazione che dura 3 anni e mezzo la sofferenza, quindi è molto meno rispetto a quello che verrà alla fine, ma soffriranno per 10 giorni. Quando sento di questa sofferenza specificamente che saranno messi alla prova per 10 giorni, non posso non pensare ad una storia dell'Antico Testamento, quando 4 ragazzini vengono messi alla prova per 10 giorni. Andiamo a vedere in Daniele, il libro di Daniele, capitolo 1. E penso che questa situazione sia molto simile. Per non leggere tutto il capitolo, vi riassumo un po'. 4 ragazzi ebrei si trovano in Babilonia al servizio del re Nabucodonosor. Penso che si chiama più o meno così. Anche in inglese è difficile. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ok, avete, sì. C'era un periodo di 3 anni di preparazione là nel palazzo e dopo il quale avrebbero cominciato a servire nei cortili del re. Però Daniele e i suoi amici hanno deciso di non contaminarsi, diciamo, dei cibi squisiti che venivano dati là nel palazzo. E qui c'era un po' un problema, perché il capo, insomma, che seguiva questa preparazione ha detto non è molto bene. Daniele invece ha detto no, noi non ci contamineremo. E vediamo quello che dice Daniele, Daniele 1:12. Ti prego, metti alla prova, quindi le stesse parole di Apocalisse 2, i tuoi servi per quanto tempo? 10 giorni. E ci siano dati legumi per mangiare e acqua per bere, poi siano esaminati alla tua presenza il nostro aspetto e l'aspetto dei giovani che mangiano i cibi squisiti del re, farai quindi i tuoi servi, farai quindi con i tuoi servi in base a ciò che vedrai. Egli acconsentì a questa loro proposta e li mise alla prova per 10 giorni. Al termine dei 10 giorni il loro aspetto appariva più bello e avevano una carnagione più piena di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi squisiti del re. Qui una situazione molto simile alla chiesa di Smirne, cioè vengono messi alla prova per 10 giorni. E qual è il risultato? Escono da questa prova più belli, più forti, amando il Signore ancora di più perché Lui è stato fedele. E penso che è uguale anche per noi. Quando il Signore ci fa passare o permette che passiamo per quei momenti di prova, sono proprio quei momenti che ci fortificano, che ci rendono più forti, più saggi, abbiamo più esperienza. Anche se proprio non è Dio che ci castiga, che insomma ci punisce in quei momenti, comunque Dio permette che il diavolo fa queste cose per poi farci crescere. E poi dice alla fine, tornando in Apocalisse 2, alla fine di versetto 10, una cosa bellissima, molto semplice, io non è che devo dire più di tanto perché è molto diretto: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. E questa è una promessa per ogni credente. Ogni credente può sapere che se rimaniamo fedeli possiamo ricevere o riceveremo la corona della vita. Alcuni saranno uccisi per la fede, dovevano rimanere fermi, saldi, fino alla fine. Ma c'è questa promessa bellissima che loro riceveranno la corona della vita. E questa corona viene dalla parola Stefanos nel greco, che vuol dire una corona di vittoria. Come dice sempre, chi vince qui questa corona è la corona di uno che vince. Vi leggo questo versetto prima di andare avanti. Chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, esatto. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Questo è vero sia per loro sia per noi adesso. Se perdiamo la nostra vita adesso per il Signore, vuol dire che riceveremo la vita eterna. Allora, un parentesi adesso, prima di vedere l'ultimo versetto, poi possiamo concludere il culto. E due volte vediamo che questa chiesa aveva tribolazione. Avete visto in versetto 9 e in versetto 10. Anche Giovanni stesso, il loro compagno nella tribolazione, aveva pure lui questa tribolazione. Più avanti in questo libro vedremo un momento, un periodo di tempo che si chiama la grande tribolazione. Avete mai sentito? La grande tribolazione sarà il momento più intenso che ci sarà in tutta la storia del mondo, quando Dio riverserà la sua ira sul mondo che gli rigetta. Viene chiamato pure il giorno del Signore, il giorno dell'ira del Signore. Allora, alcuni credenti pensano che sia tutto lo stesso, che insomma la grande tribolazione è cominciata nel primo secolo, va avanti ancora fino ad adesso. Io non sono convinto, e in questo studio vi farò capire perché, facciamo bene distinguere tra queste cose. Sì, c'è tribolazione per noi come Chiesa adesso, ok? È una cosa che ci aspetta tutti quanti, però non è la grande tribolazione. Velocemente vi dico qualcosa. È vero che ogni credente avrà tribolazione. Come ho già citato Giovanni 16:33, vi ho detto queste cose finché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione. Tyler, pensavo che insomma dovesse essere un messaggio incoraggiante stamattina. Ci hai detto mille volte che soffrirò. Sì, però Gesù dice poi: fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. È vero che noi lo avremo in questa vita. Quando invece arriviamo alla grande tribolazione, è molto diverso. E da chi arriva la tribolazione nella situazione di Smirne? Il diavolo, esatto, il diavolo voleva metterli alla prova. Invece adesso giriamo in Apocalisse, capitolo 6, l'inizio della grande tribolazione, Apocalisse 6. Versetto 15. I re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Qui arriviamo all'ultima tribolazione, la grande tribolazione, ed è molto diverso. Nella chiesa di Smirne il diavolo portava la difficoltà. Qui vediamo che è proprio Dio stesso che versa la sua ira sul mondo. Smirne era solo una tribolazione locale. Qui vediamo che tutti i re, schiavi, libero, insomma tutto il mondo sperimenterà l'ultima tribolazione. Ed è quello che vedremo, insomma, da capitolo 6 a 16, l'ira di Dio che viene riversato sul mondo che li odia. E c'è una grande differenza tra queste due cose. Infatti, andando avanti in Apocalisse, comincia a venire fuori un grande contrasto. Mercoledì abbiamo parlato un po' di questi contrasti che si vedono nella Bibbia. In Apocalisse vediamo che i credenti sperimenteranno tribolazione dalla parte del diavolo. mentre i non credenti sperimenteranno tribolazione dalla parte di Dio. In altre parole, se servi Dio, sperimenterai l'ira del diavolo, e se servi il diavolo, sperimenterai l'ira di Dio. E sai che tutti noi abbiamo una scelta. Qui è bianco e nero. Non c'è una via di mezzo, non c'è grigio. O servi Dio e sperimenti la tribolazione del diavolo, o serviamo il diavolo, ma poi un giorno sperimentiamo la tribolazione del Signore. Io ho fatto la mia scelta, so che ho fatto la scelta giusta, perché insomma con Gesù possiamo superare le difficoltà di questa vita, però quando arriviamo davanti all'ira del Dio santo, giusto, perfetto, onnipotente, non c'è mica insomma speranza per nessuno. Non è tutto simultaneo, noi soffriamo adesso come credenti, saremo salvati dopo. I non credenti stanno, diciamo, tra virgolette, bene adesso, ma un giorno soffriranno. E anche qui arriviamo alla dottrina del rapimento della Chiesa. Insomma, in capitolo 3 ne parleremo di più, però la Bibbia dice che noi non siamo destinati all'ira di Dio. Noi non siamo destinati a quell'ira. Sì, Dio permette che sperimentiamo l'ira del diavolo, soffriamo, Lui ci aiuta, ma non siamo destinati all'ira di Dio. E prima dei 7 anni della grande tribolazione, Gesù verrà per soccorrere la sua Chiesa. Giriamo velocemente in Apocalisse 3, versetto 10, quello che dice all'altra Chiesa fedele, a cui non ha dato nessun rimprovero, la Chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3, 10. Poiché tu hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, cioè la grande tribolazione, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Quindi Chiesa, anche stamattina possiamo essere incoraggiati, perché non siamo destinati all'ira di Dio, e se noi rimaniamo fedeli a Lui, ci è promesso che noi non passeremo per l'ira che Dio riverserà su questa terra. Avremo tempo per approfondire nelle prossime domeniche in tutti questi discorsi. Volevo già cominciare ad accennarvi, perché a volte queste cose, il termine teologico sarebbe l'escatologia, e tante volte questi discorsi possono confonderci un po', però cerco di spiegare in modo semplice e diretto, in modo che possiamo capire quello che ci aspetta. Adesso l'ultimo versetto, Apocalisse 2:11, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Qui vediamo la conclusione di questo messaggio. Noi tutti quanti stamattina siamo chiamati ad ascoltare quello che Gesù sta dicendo, quello che lo Spirito sta dicendo alle chiese del primo secolo, ma anche alla chiesa di Montebelluna il 26 gennaio del 2025. Chi vince? Ricordate che, come Giovanni ha scritto nella sua lettera, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi vince non è colui che insomma si sforza di più, è colui che crede e rimane fedele al Signore. E vediamo che questa vittoria insomma porterà che non sperimenteremo la seconda morte. Allora, forse sei venuto in chiesa stamattina e hai detto, ma io pensavo che dovevo morire una volta solo, adesso vengo in chiesa e vedo che c'è una seconda, cioè quante volte devo morire? Devo morire a me stesso adesso? Cioè, quanta morte c'è? Giriamo avanti, il libro ci spiega qual è questa morte. Apocalisse 21, versetto 7 e 8. Tante volte, se non sapete cosa vuol dire un certo termine in questo libro, basta che leggete avanti, prima o poi sarà spiegato. Apocalisse 21, versetto 7 e 8. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Quindi la morte seconda, la seconda morte, è lo stagno di fuoco, cioè la separazione eterna dalla presenza di Dio. La prima morte è quella fisica, per cui noi tutti dovremo passare. Prima o poi, a meno che il Signore non ritorna, dovremo morire. Tutti ci passano. La seconda morte, invece, è la morte spirituale. Saremo giudicati e se non siamo trovati in Cristo, Dio dovrà dire via da me, colui che non ha creduto in me. Più avanti parleremo di tutto questo, ma possiamo sapere che se soffriamo in questa vita, anche se sperimentiamo la prima morte, se siamo in Cristo, la seconda morte, cioè non dovremo mai passare per la seconda morte. Queste sono due bellissime notizie, no? Non dovremo passare per l'ira di Dio, perché Gesù ha preso l'ira di Dio su se stesso, sulla croce, e non dovremo passare per la seconda morte, perché Gesù ha sconfitto la morte per noi. E nonostante quello che succede, queste cose sono sempre vere e questo è il nostro futuro. Amen. Quindi soffriremo in questa vita, forse dovremo dare la nostra vita per il Signore, ma se siamo in Cristo, l'unica morte che dovremo mai subire è la prima, che è quello, solo un passaggio, è solo l'inizio e poi saremo con il Signore sempre. Ricordate quello che Paolo ha scritto in Filippesi, vivere è Cristo, morire è guadagno. Questa è la nostra vita. Quindi siate incoraggiati stamattina, le prove arriveranno, alcuni di voi state passando per le prove, lo so, ma Gesù è con noi, lui vede tutto, lui ha gli occhi come una fiamma di fuoco, nessuna cosa gli sfugge, lui sa, lui è con noi e ci aiuterà in ogni cosa fino alla fine.